E torniamo in diretta con la penultima forse, chi lo sa, diretta della giornata, una mattinata informativa ricca. Siamo in diretta con una compagna da Napoli. Ciao, ci senti?
Pronto, sì, vi sento.
E ci senti bene o senti ancora il rumbo?
No, mi sento proprio bene.
Vedi, perfetto, incredibile.
La magia della tecnologia.
Allora, noi appunto in questa redazione allargata di cui conosci una compagna, abbiamo pensato di fare un approfondimento sui beni comuni a Napoli, sul momento in cui, diciamo, dell'avvento dei beni comuni a Napoli, e se puoi raccontarci un po' com'è andata in quegli anni, facendoci un po' un inquadramento storico appunto tranquillo.
Ok, allora, diciamo che quel periodo parte nella prima giunta del governo De Magistris, parte più o meno nel 2012, e si collega all'interno di un'idea, per me sbagliata proprio come teoria di fondo, che molte delle pratiche di autogestione di tutte le forze che si potevano esprimere contropotere, tutte le pratiche, le azioni, tutto ciò che si muoveva fuori dall'ordine istituzionale, se non diventavano poi un soggetto politico, qualcuno pensava che erano destinate a morire. E di fatto ci fu l'inizio di questo dialogo di alcuni gruppi con quell'amministrazione. E c'è una prima, secondo me, riferimento proprio temporale che si instaura un po' all'interno di una campagna del referendum contro la privatizzazione dell'acqua, diciamo, come bene comune, in cui si, nel 2012 si istituisce, cioè il comune proprio istituisce un laboratorio Napoli per una costituente dei beni comuni. Quindi secondo me è da lì che parte un po', si infittisce il dialogo con queste istituzioni, poi va avanti, diciamo, la storia fino alla prima delibera nel 2015, dove l'ex asilo Filangieri entra, diciamo, a fare parte della prima delibera, e poi c'è quella del 2016, che è un po' più nota, giugno 2016, che riconosce il giardino liberato, l'ex Litopola, l'ex OPG e lo Scunizzo liberato e Santa Fede liberata come veri e propri beni comuni. Diciamo, questo è più o meno il periodo storico.
Proprio riguardo a questa situazione, ti chiederei un attimo qual è stato forse più il motore, per così dire, che ha spinto verso l'istituzionalizzazione di questi spazi che hai appena citato.
Ok, diciamo che alcuni, io penso che il motore, te lo dico, cioè sinceramente, è stato per alcuni, diciamo, una vera e propria, diciamo, volontà di iniziare una carriera politica e fare proprio, come dire, un'egemonia politica all'interno di questa città per poterne attrarre consenso e far diventare le pratiche di autogestione che alcuni facevano semplicemente per una questione di relazioni, farle diventare delle vere e proprie quasi campagne elettorali per la giunta che poi appunto ha fatto campagna. In quegli anni a Napoli si parlava di zapatismo in salsa partenopea, si parlava di rivoluzione napoletana, diciamo quella giunta fu una giunta molto vicina proprio alle parole d'ordine delle pratiche dal basso. Chi aveva criticato molto, e secondo me anche, diciamo, alcune forme del centro socialismo classico come chiusura proprio degli spazi, guardò con interesse a quello di creare più delle comunità che degli spazi sociali chiusi, omogenei. I motivi furono diversi, naturalmente. ci fu sicuramente ci furono delle spaccature, se vuoi, fra chi pensava che rientrare completamente in quelle idee libere avrebbe significato sottostare alle logiche, cioè a mettere il custode all'interno, a dover attaccare le utenze, a dover dare un regolamento d'uso. Alcuni non l'hanno fatto, tipo lo spazio che io poi ho frequentato un po' più negli anni, che è Santa Fede Liberata, e questa roba non c'è stata. Altri l'hanno fatto.
E in che senso alcuni non l'hanno fatto e altri non l'hanno fatto? Ma quali sono state le conseguenze del non farlo, se posso chiederti?
Allora, ad oggi per ora tutto va, nel senso, ti posso dire che le conseguenze rispetto alla repressione tutto tiene, nonostante sia cambiata la giunta, ora c'è Manfredi, non c'è più Luigi De Magistris, tutto tiene, non ci sono ancora state delle conseguenze proprio nella logica repressiva. È chiaro che quella separazione un pochino, no, fra buoni e cattivi, fra qui a un certo punto, se qualcuno decide di legalizzarsi e a tutti gli effetti rispetta le regole, cioè fa un processo di legalizzazione tale che rientri nell'ordine costituito, no? Se decidi di non farlo, quando ci sarà un'ondata, se ci sarà un'ondata repressiva di sgombri di spazi, e per ora questa roba a Napoli non succede più o meno da anni, diciamolo, si vedrà, per ora tiene. Io sono fra quelli che pensa che difenderci le quattro mura come sono, se non manteniamo delle relazioni, delle pratiche attive nei quartieri che abitiamo, non ha poi neanche troppo senso. Però sono abbastanza convinta che chi poi veramente ci sta in questi spazi, legalizzati o meno, più o meno riesce a mantenerseli anche quando questa delibera sarà stracciata, perché prima delibera.
Ecco, ma forse mi leggo a questo per pensare a come poi le istituzioni sono intervenute direttamente sugli spazi napoletani, in quale modo hanno agito sul territorio, e come questo può anche aver avuto poi una rilevanza politica. Interessante anche la cosa che dicevi all'inizio, il fatto che ci sono stati anche degli interessi dei singoli.
Allora, ti posso dire che sicuramente, vabbè, uno di questi che citavo è una sede di partito oggi, per esempio. Cioè, quello che è entrato, ti parlo per esempio dell'ex OPG, è una sede del partito a tutti gli effetti. Quindi più che dire le istituzioni sono entrate, direi che chi è all'interno di questa gestione è entrata nelle istituzioni, per esempio. In altri luoghi ci sono, per esempio, all'ex asilo Filangeri c'è un custode, però c'è comunque lì ancora un'autogestione, per cui chi vuole entrare esce ed entra abbastanza sereno, cioè ci sono comunque ancora delle pratiche assolutamente autogestite. Io credo che più che l'impatto, diciamo, delle singole persone che hanno voluto fare della carriera politica ci sia stata un esempio, io lo porto perché mi sembra interessante, la questione dei patti in era Covid, cioè praticamente in un momento in cui c'era bisogno sicuramente di creare, come dire, e pensare a delle forme di conflitto, abbracciare quella campagna tu mi chiudi tu mi paghi e portare pacchi per tutte le città ha diciamo fomentato, secondo me, la pacificazione sociale che in qualche modo si vive già da anni, non penso solo a Napoli, delle varie forme di spazi, cioè in varie pratiche. E così come anche la campagna fu tu mi chiudi tu mi paghi abbastanza fatta a braccetto con le istituzioni.
Sì, quello che mi viene da pensare è che forse cioè il piano in generale ha favorito largamente le istituzioni cittadine, che hanno anche avuto l'appoggio appunto dei vari spazi sociali che si sono concessi come beni comuni, in particolare per quanto riguarda poi tutta la giunta di De Magistris. Quindi sembra una possibilità non indifferente anche che accada qua a Torino, e forse per quello che ne stavamo parlando. E proprio riguardo a questo arriva anche una domanda di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout, che ci dice che sono stati sì citati gli spazi che hanno accettato, ma chi non è diventato bene comune che fine ha fatto?
Non ho capito, scusa.
Esatto, era la stessa domanda che ti stavo per porre io, appunto. Ci scrivono dalla un'ascoltatrice ascoltatore della radio, ci scrive che cosa è successo agli spazi che non hanno accettato di diventare bene comune e quali sono questi spazi.
Ah no, ma non, diciamo che vengono occupati una serie di spazi nel 2000, tra il 2012 e il 2014, occupati, liberati, ma non è che sono stati, alcuni sono, non sono entrati, sono stati tagliati fuori, alcuni hanno scelto dall'inizio di non entrare degli spazi, cioè quelli occupati ma 20-30 anni prima, i spazi delle storiche occupazioni di Napoli, soprattutto quelli che non erano di proprietà del comune, ma erano magari spazi dell'università. Questi ci sono ancora, assolutamente, non è che è cambiato qualcosa ad oggi per questi spazi.
Questo anche leggevo, perché proprio la delibera ai beni comuni riguardava appunto spazi di proprietà o del comune o, esatto, al massimo dello Stato, quindi chiunque non ne sia rientrato non ha nemmeno né avuto la proposta né, a quanto ci stai dicendo, ha avuto delle rappresaglie, diciamo.
No, non ha avuto, diciamo, delle trattative ufficiali rispetto a quella delibera, cioè c'è qualcun altro che ha voluto poi entrarci successivamente e sono rientrati nella stessa identica delibera. Diciamo che se si può parlare minimamente di, diciamo, non direi, non la chiamerei neanche troppo spaccatura, ma è all'interno stesso di questi spazi che vi citavo prima, che c'è qualcuno che ha totalmente abbracciato proprio, diciamo, in maniera totale la delibera, e quindi facendo quello che vi dicevo, cioè il custode, mettendo, fornendo informazioni sul regolamento d'uso, dando alcuni anche addirittura, è stata richiesta nello spazio che io frequento e noi non abbiamo accettato, di dare un elenco di nomi, per esempio, delle persone che hanno le chiavi. Altri, quindi in quest'ottica, quando si dice, quando l'amministrazione deciderà di chiudere qualcuno di questi, è ovvio che andrà prima da quelli che non hanno preso soldi per i lavori, non hanno accettato queste presenze istituzionali all'interno, ufficialmente proprio. Non so se ho risposto.
Sì, abbastanza. Io cioè, forse ti chiederei di dirci, magari sono dei, cioè sono anche fin troppe informazioni, però hai parlato proprio di persone all'interno degli stessi spazi che erano d'accordo o meno, quindi questo immagino abbia creato una spaccatura, e questa è un po' la prima domanda. La seconda domanda che ti faccio subito è invece come questo contesto dei beni comuni ha avuto, come dire, come poi la città si è mossa, la città intendo naturalmente di movimento, la parte di movimento cittadina si è poi mossa, se questa questione dei beni comuni ha in qualche modo aumentato, diminuito la presenza nella città delle varie persone che avevano intenzione di fare qualcosa.
Allora, come dicevo prima, rispetto alla questione della spaccatura, fino a un certo punto c'è stato un tavolo proprio, beni comuni, un tavolo di ragionamento all'interno del comune su questa questione. Alcuni spazi hanno deciso a un certo punto di non parteciparci più, quando si sono resi conto che diciamo, il continuo ok, stare all'interno di questa delibera, va bene fare un'esperienza nuova, va bene aver compreso che chiudersi all'interno degli spazi fra la vecchia idea di centro socialismo era troppo omogenea, quindi non produceva nulla di cambiamento sul territorio, quindi andava bene fino a un certo punto, ma dopo stop, cioè a me non mi sta bene appunto dare nomi, non mi può stare bene tenere qua la sede del custode, non mi sta bene stare agli orari. Il regolamento d'uso significava dire sostanzialmente tu che fai dentro a questi spazi. Quindi questa, se si può chiamare spaccatura, a un certo punto qualcuno si è levato da mezzo, tra cui io ti posso dire, certo non ci ho più ragionato, ma anche altre persone all'interno di questa avventura, quasi si potrebbe dire, secondo me, perché è stata proprio, c'è una novità bella e buona a Napoli parlare di questo fatto, e quindi più che spaccatura ti direi che qualcuno si è levato da mezzo, perché poi ci sono degli esempi, mo veniamo dal carnevale, se è stato fatto ieri, sti giorni, ci sono dei momenti in cui poi ci si parla ancora, tutti questi beni comuni che vi sto dicendo. Quindi non la chiamerei proprio spaccatura, se diamo la stessa, diciamo, significato alla parola spaccatura. E invece come contesto cittadino ha prodotto un enorme sforzo energetico, secondo me, anche troppo, perché ci sono state tantissime pratiche di, noi lo chiamiamo bene comunismo, attivismo, come lo vogliamo chiamare, proprio super, come dire, di servizi messi a disposizione della cittadinanza, che hanno prodotto relazioni, apertura, trovarsi a parlare con persone completamente diverse, con idee completamente diverse, che ha dell'interessante, ma anche del, come dire, del dispendio energetico proprio.
Va bene, noi purtroppo siamo in chiusura perché dobbiamo ancora metterci in contatto con le compagne e compagni che sono state massacrate davanti alla sede RAI ieri, proprio a Napoli.
E anche a Napoli abbiamo avuto, infatti.
Proprio con loro, sì, no, okay. con Torino ci siamo già messi in contatto all'inizio. E quindi noi ti ringraziamo e magari ci risentiremo più avanti e, insomma, penso che la speranza sia, certo, che questi incontri avvengano sempre di più, delibera o non delibera, diciamo, nel senso, non so se sei d'accordo.
Scusami, mi è saltata, ma non ho sentito bene l'ultima cosa. Se puoi
dicevo che la speranza che questi incontri, questi scambi con persone sempre diverse, riusciamo a farli avvenire e avvengano, delibere o non delibere, nel senso dal basso o dal basso.
Come no, assolutamente. Rispetto a quello che stava dicendo prima il compagno che parlava, il processo su Torino, da quello che io ho compreso, è abbastanza all'inverso, perché viene da una storia dello spazio della Scatasuna che ha fatto un percorso completamente diverso negli ultimi 20-30 anni, da quello che so. Quindi è parte, secondo me, da una posizione completamente diversa. Forse mi piace, beh, anzi, se, contributo alla riflessione. Una cosa è partire già in questa innovazione, ma io mi sento di dire che invece cambiare completamente volto forse non è massa da che io percorrerei, per quanto in passato l'ho vista in maniera avventuristica partecipare a questo avvento dei beni comuni. Invece sulla Scatasuna sarebbe completamente l'opposto, però chissà, magari possiamo ancora parlarne se vi va.
Vedremo, stiamo in osservazione. Ringraziamo animali umani e non umani da questi microfoni.
Grazie.
E ciao, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie, ciao.